Ora io non ho intenzione, lo dico subito, di fare una discussione approfondita sulle problematiche sottilmente giuridiche del processo civile telematico. Innanzitutto perché mi sembra ingiusto farlo di venerdì pomeriggio a un ambiente di persone per bene. Una cosa di questo genere forse non la farei nemmeno al mio peggior nemico. Secondo perché ci prenderebbe del tempo spropositato rispetto a quello che secondo me certi aspetti della problematica, ovvero il nostro legislatore da alcuni anni si è innamorato un po' di questo problema, anche perché crede, secondo me, e questo secondo delle dichiarazioni contenute in atti o in conversazione al Ministero. Crede con il processo civile telematico sia una sorta di bacchetta magica e risolva il processo civile telematico, che ovviamente non ha nulla a che vedere con la decisione, con il momento decisionale del procedimento, cioè non è uno strumento euristico per definire chi ha ragione o ha torto nel processo. Come era, ora io ho visto numerosi sorrisi, ma voi sapete che c'è stato anche chi ha desiderato che ciò potesse avvenire. E questo è, secondo me, molto interessante. Si è dibattuto su queste problematiche, ma non è tutto questo. Il processo telematico non è la bacchetta magica, non è uno strumento che risolve i problemi della giustizia, men che mai della giustizia civile, e tra l'altro è uno strumento che va a toccare in maniera principale il processo civile e in maniera secondaria il processo tributario. Ci sono fortissime resistenze perché si riportino anche nel processo penale certe innovazioni, certe tecnologie e anzi PEC e firma digitale, per esempio, che sono due dei cardini. Processo civile telematico, sono visti come dei demoni senza cuore che vanno a minare questo mondo penalistico. In realtà, e questo qui è un mio giudizio personalissimo, il processo telematico, il processo civile telematico dovrebbe servire a velocizzare soltanto alcune fasi. E per la precisione, la fase dei cosiddetti scambi, cioè la trasmissione di dati e documenti. Tant'è vero che da giugno di quest'anno sarà obbligatorio il deposito telematico per quanto riguarda gli atti delle parti. Ora, e ovviamente poi gli atti giuridici. Quindi la velocizzazione in realtà non va a colpire, se vediamo bene, quelli che sono i veri cuori di bottiglia, cioè le fasi decisionali e le fasi magari di certi scambi, ma soltanto le fasi delle trasmissioni. Se noi vediamo tra l'altro il legislatore non si è peritato di pensare uno schema unico e invariabile da riportare nei vari settori, per cui il modello per il PCT, modello per il processo tributario, modello per il processo amministrativo, legati tutti però da un'unica idea, da un unico iter, da un unico corpus che poi andava a modularsi nei vari settori. Ma ha deciso di procedere in maniera assolutamente random. E questo conferma l'idea che molti hanno del nostro legislatore, ma sicuramente non facilita le cose. Fondamenti, come dicevo, processo civile telematico sono la firma digitale, usata come strumento principe per l'autenticazione dei cosiddetti soggetti esterni e soprattutto per la riconduzione degli atti e dei documenti a un certo soggetto. La PEC, che è lo strumento di trasmissione privilegiato, sostanzialmente sicuro, almeno così è visto, per garantire che appunto sia un certo soggetto piuttosto che un altro a trasmettere o a ricevere quel documento o quell'atto, poi un sistema con due fronti, uno interno al sistema giustizia, con tutti i soggetti, quali cancellieri, giudici, che vi operano e che raccolgono, sono destinatari e conservatori di questi dati che vengono utilizzati, e soggetti esterni, che sono gli avvocati e gli utenti, che invece accedono tramite i punti di accesso a questo sistema. Corollario di questi punti di riferimento sono le spinte alla dematerializzazione dei documenti, per cui per comprendere bene il PCT, a mio giudizio, bisogna sempre comunque fare riferimento ad altre norme che regolano la gestione dei documenti nella pubblica amministrazione, e quindi occorrerà tutte le volte andare a cercare riferimenti, non tanto e non solo, lo dico questo per i giuristi, all'interno delle norme sul processo civile telematico, le norme e i regolamenti tecnici, ma a tutte le norme che riguardano l'informatizzazione della pubblica amministrazione. L'idea è quella di avere una trasmissione sicura degli atti dagli avvocati alle cancellerie, ai magistrati, sì che possano pervenire sul tavolo, o meglio sulle console, che è lo strumento di interfaccia dei magistrati, i quali sugli atti e documenti delle parti eserciteranno quello che è la loro funzione storica e indispensabile, cioè la decisione delle preliminari, esattamente come la decisione della causa, che dovrebbe essere il punto finale, diciamo naturalmente finale, di ogni giudizio. E ovviamente, e qui andiamo proprio al centro delle problematiche, questo sistema, per come delineato, ovviamente sintetizzato molto da parte del legislatore, ha creato e crea tutta una serie di problematiche. Prima di tutto, c'è una visione per cui è solo la pubblica amministrazione che gestisce il sistema. Quindi è una visione del processo civile telematico in cui il direttore d'orchestra è soltanto la pubblica amministrazione. I soggetti esterni, gli avvocati privati, sono dei meri utenti esterni. Quindi sono dei soggetti che hanno capacità zero di influire poi su quelle che sono le scelte tecniche e di gestione del sistema. L'unico garante quindi del sistema è la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, ed è anche l'unico soggetto che poi va a detenere i dati che vengono via via scambiati. Questo crea ovviamente una serie di problematiche anche nella prospettiva nostra della tutela della privacy. Problematiche che sono state più volte segnalate in pareri da parte del garante, che partono dal 2008 per poi ritornare nel 2010, per poi ritornare nel 2012. E se andiamo a vedere questi pareri, è secondo me molto interessante vedere che poi le problematiche e le difficoltà evidenziate sono circa sempre le stesse. Quindi questo segnala delle difficoltà da parte di chi crea le norme far emergere un sistema che sia effettivamente rispettoso delle necessità di privacy. Ripeto, il tempo mi è tiranno, credo di avere, no, 10 minuti. Allora, mi consente di magari, ecco, di spendere qualche parola in più sulle varie questioni. Allora, partirei da un esame di quelle che sono le problematiche tecniche, cioè legate alla tecnologia e a come le regole tecniche sono state scritte o vengono scritte, perché tuttora è un lavoro in progress, qui noi stiamo parlando di un progetto che risale alla fine degli anni 90, primi anni 2000, siamo nel 2014, ancora abbiamo una copiosa produzione in corso di realizzazione, norme che sono uscite recentissimamente e quindi hanno manifestato la difficoltà anche di avere una capacità di visione unica, ma la necessità di movimenti e ripensamenti progressivi. Allora, le problematiche in tema di privacy che emergono da questo sistema con dei repositories dove vengono accumulati, raccolti tutti i dati, nascono innanzitutto dalla gestione di questi repositories. Per cui gli stessi debbono rispondere ovviamente a tutte quelle che sono le caratteristiche prescritte dalla normativa sulla privacy. E devo dire che sotto questo punto di vista, pur avendo acceduto a informative e documenti, non c'è una perfetta trasparenza su come tecnicamente vengano gestiti questi dati. Questo secondo me è una mancanza grave perché è obbligo della pubblica amministrazione, vorrei dire, è natura della pubblica amministrazione essere trasparente. E non essere trasparente sulla gestione di elementi così delicati come i dati, la loro conservazione, le modalità di circolazione, di trasmissione, è secondo me estremamente delicato. Cioè, bisognerebbe che fosse possibile, magari non tutti lo faranno, anche un 1% di utenti curiosi potrebbe esserci, però deve essere sempre possibile capire come questi dati vengono gestiti, curati, mantenuti, vengono tutelati contro la dispersione, possibile alterazione. Quindi la mancanza di trasparenza non consente nemmeno di poter valutare esattamente qual è la situazione di sicurezza dei dati e di genuinità dei dati stessi. Perché io non sono in grado, una volta che il dato è stato trasmesso, di fare delle verifiche complete e profonde su questi elementi. Altri elementi, secondo me, di non completa trasparenza si hanno per quanto concetti di sicurezza nelle trasmissioni e di mantenimento della privacy nelle trasmissioni. Anche perché mi risulterebbe che le trasmissioni via PEC sono per i gestori chiavi. Allora, se la gestione per il gestore è in chiaro, voi capite che vi è un problema per quanto riguarda, per esempio, di dati sensibili tramite PEC. Cioè io invio, per fare un esempio banale, un certificato medico di particolare delicatezza via PEC, questo documento contenente dati ovviamente molto delicati può essere letto in chiaro da un soggetto che non ha nessun interesse alla conoscenza. Manca cioè, e questo lo dice lo stesso garante, manca un sistema per cui In definitiva, ma questo qui è secondo me un problema generale di meditazione sul PCT. Manca un sistema per cui chi accede al dato è l'unico soggetto interessato ad accedere al dato ed è l'unico soggetto legittimato ad accedere al dato. Questo un po' dappertutto. Ora apro una parentesi, perdonatemi, approfitto che ho qualche minuto in più rispetto a quello che sentivo dentro. Dobbiamo dirci sinceramente, e qui ci sono un po' di avvocati che conosco, forse qualcuno che non conosco, che i nostri tribunali, i nostri giudici di pace, diciamo, la giurisdizione italiana non è mai stata un posto dove la privacy veniva sentita in maniera particolare. Cioè, a partire dal fatto che i fascicoli in molti tribunali vengono lasciati fuori dalla stanza del giudice in una sorta di self-service giudiziario che secondo me non ha nulla a che vedere con la privacy. Per finire, io racconto sempre quando parlo di queste cose, un bellissimo episodio in cui mi ritrovai, passando, io vengo da Grosseto, scesi di macchina, abbiamo il parcheggio sotto il tribunale, scendo in macchina e vedo delle cose che volano. Non era neve, perché non era stagione, mi sembravano più grossi di fiocchi di neve, mi avvicino, vedo c'è tutto del bianco per terra, mi avvicino, sono dei simpatici fogli, guardo meglio, sono dei simpatici fogli e parlano di una esecuzione immobiliare. Cos'era successo? Ma niente di più facile. Il cancelliere aveva messo sulla soglia accanto alla finestra alcuni fascicoli di alcune esecuzioni immobiliari. Dopodiché la stagione era tiepida, vorrei dire calda, aveva sentito caldo e aveva aperto la finestra. La combinazione di questi due simpatici elementi aveva condotto alla dispersione, chiamiamola così, tecnica, del contenuto di alcuni fascicoli di esecuzioni immobiliari. Ora, dal punto di vista dell'esecutato poteva anche essere un bene, dal punto di vista del procedente un pochino di meno magari. Però, voi capite? Che il problema, e poi ci ritorneremo, è proprio di visione, di approccio al problema della privacy. Per cui io ho il timore che noi ci ritroveremo con degli strumenti molto belli, tecnicamente, ma con delle condotte pessime, anche con gli strumenti tecnologici, più tecnologici. Ritorno. Un altro problema che sicuramente si porrà è quello dell'eventualità di un doppio binario. È pur vero che la trasmissione dei dati e degli atti dovrebbe condurre alla creazione del fascicolo telematico, il quale viene gestito secondo certe modalità dal cancelliere, dal giudice, dalle parti, eccetera. Ma vi sono dei limiti tecnici che non sono stati superati, non si è nemmeno pensato a come superarli. Per esempio, gli allegati a un atto, che sono documenti che io voglio proporre al giudice, hanno una limitazione di spazio, per cui da un lato ho magari la necessità di produrre, che devo dire, pensate a una grande lottizzazione, documenti, piante che non riesco a contenere nel limite di legge. Ho un altro problema, potrei avere un altro problema che è quello dei formati. Per cui considerate che, visto che da noi abbiamo una tradizione nella lunghezza dei processi, c'è anche il problema che i formati che oggi sono individuati come formati utilizzabili saranno assolutamente inutilizzati o inutilizzabili fra 10, 15, 20, 30 anni, tanta la durata dei nostri processi. E noi parliamo di formati, ma parliamo anche magari di strumenti per leggere quei formati. Quindi c'è un problema tecnologico che secondo me non viene esattamente percepito. E il discorso sui formati ci porterebbe veramente molto lontano. Nicola Gargano, che ne ha accennato in un suo lavoro proprio su PCT. Sicuramente il problema però del limite di produzione in via telematica comporterà che certe produzioni, a mio giudizio, si potranno fare soltanto in via fisica. Fermo restando che ci sono delle cose, delle resse, che debbono essere prodotte materialmente e quindi andranno a comporre un fascicolo analogico accanto a quello informatico. Per chi si occupa di diritto industriale, lo so, voi pensate per esempio a delle imitazioni di modelli di utilità, per cui io ho bisogno della RES per far vedere al giudice che sono simili, identiche o completamente differenti. E la digitalizzazione dell'immagine non è sufficiente per la determinazione poi del giudice, perché non è sufficiente per la sua conoscenza. Cioè, l'analogico in definitiva mi porta pur sempre delle informazioni che il digitale può non portarmi. E vorrei dire viceversa, cioè il digitale contiene delle informazioni che l'analogico non contiene o non contiene. Questa eventuale duplicazione, secondo me, crea poi tutta una serie di problematiche di trattamento dei dati relativi che non sono state molto esaminate ancora dal legislatore, a mio giudizio. Altra grossa problematica sarà quella dell'identificazione dei soggetti che accedono, con le problematiche connesse, per esempio, alle comunicazioni. Perché il sistema delle comunicazioni tramite PEC prevede un'identificazione di indirizzo, non un'identificazione di persona. Cioè con la PEC io trasmetto all'indirizzo. Voi pensate, la PEC di una società è non personale, nel senso che al momento in cui io la trasmetto non sono in grado poi di sapere se è stata letta, per esempio, da Pinco Pallino, dalla sua segretaria, da un ladro che accedeva in quel momento ai suoi uffici, dalla donna delle pulizie o da altro. Basta avere i requisiti per l'accesso alla lettura della PEC e allora questo qui, oltre a creare nuove problematiche, secondo me, obbliga un diverso accesso a questi elementi da parte innanzitutto degli avvocati, ma anche degli altri soggetti operatori, perché a un certo punto il sistema della PEC, come il sistema della firma digitale, si fondano su un elemento assolutamente indefettibile, cioè che io non ceda mai a nessuno la mia firma digitale e le credenziali d'accesso, che io non dia mai le mie credenziali d'accesso alla PEC ad altro soggetto. Al momento in cui io creo un sistema in cui è possibile farlo, viene meno la certezza. E tra l'altro questo è uno degli elementi di dubbio, per esempio, da parte dei giuspenalisti per quanto riguarda l'applicazione della PEC nel processo penale. Perché non avendo io una identificazione sul ricevente che sia certa, non ho quelle garanzie di conoscenza effettiva che mi sono richieste dal sistema e dalle norme di sistema a cui accedo. Quindi, ricordato, e questo lo sappiamo tutti, no? Che PEC e firma digitale sono non solo delle nostre prerogative, ma sono dei fiori all'occhiello, ma solo dell'Italia, per cui non le ritroviamo in altri paesi. Mi sembra forse Tanzania la firma digitale, quindi questo ci porta a un livello molto alto. Però ecco, dicevo, in altri paesi non c'è questo problema. Non c'è, secondo me, anche per un altro discorso che è il modo di relazionarsi fra pubblica amministrazione e cittadino e altro. E ovviamente, sempre sotto il profilo della privacy, c'è tutta la problematica connessa all'identificazione del soggetto inviante e ricevente, che è il problema del sistema di deleghe, che sono menzionate in questi provvedimenti, ma a mio avviso, non danno un'identificazione chiara delle modalità tali da garantire che effettivamente Tizio ha ricevuto o Tizio ha inviato. Si procede quindi, diciamo, mediante un processo di presunzioni sulla cui validità, e qualcuno ha anche posto dei problemi di costituzionalità quando se ne fanno discendere certe. Quando si deve procedere a certi elementi, è ovvio che possono nascere dei problemi e soprattutto nascono da un punto di vista di gestione della privacy, perché potrebbero essere acquisite informazioni e dati riservati a un soggetto da parte di un soggetto che non potrebbe o non dovrebbe conoscere. Altro problema, sempre evidenziato questo qui da parte del garante, è il problema della conservazione e della permanenza nel sistema dei file di log degli accessi. Cioè, visto che nel sistema giudiziario vi è ovviamente, una identificazione del soggetto accedente, ci si chiede per quanto tempo ai vari servizi bisogna mantenere i file di log. Il garante ha più volte insistito con il legislatore dicendo che non si può fare un'indicazione sul mantenimento dicendo almeno 5 anni, almeno 10 anni o altro, ma occorre stabilire dei tempi tecnici ma certi di modo che si garantisca il sistema. Il problema però è che l'interesse a ricostruire e quindi a verificare certi eventi tramite i file di log potrebbe sorgere dopo molti anni rispetto a quello che è la data o la durata presuntiva. Quindi occorre fare un difficile matrimonio, da un lato con le esigenze della privacy, quindi fare in modo che il dato sia disponibile soltanto per quel soggetto e soltanto per quel limitato periodo. E dall'altra parte la necessità di eventuale prova, contestazione, ricostruzione giuridica di certi eventi processuali che si sono verificati magari 5, 10, 15 anni fa. Questo, ripeto, non è conseguenza di per sé del sistema, ma di come è gestita la giustizia in Italia, per cui noi abbiamo dei tempi biblici. Un ulteriore elemento, secondo me, che si pone è sempre sotto il punto di vista temporale, è quello della conservazione di questi tempo. Proprio le modalità di conservazione e con valore legale e di mantenimento dei dati sotto il profilo dell'accessibilità nel tempo. Quindi le problematiche di conservazione sostitutiva e le altre derivate, che sono attualmente, almeno da una minima indagine che io ho fatto nell'ambito della nostra Corte d'Appello, sono attualmente quasi del tutto sconosciute. A dire il vero, le problematiche di conservazione sostitutiva sono conosciute un po' per tutti, tranne per pochi specialisti, e per alcune PA che hanno iniziato a fare un percorso. Però in generale, quando si parla di conservazione sostitutiva, si pensa ad altre cose, ma non sicuramente a quello di cui abbiamo e di cui parlano ovviamente le norme. Quindi questo sarà sicuramente un problema, perché il rischio è quello appunto della dispersione dei dati. Vorrei dire però che quello che a me preoccupa, non sono sinceramente preoccupato sotto profilo ovviamente legale da avvocato, non è problema delle regole tecniche. Perché sulle regole tecniche si può intervenire, si può meditare, ci sono spazi di miglioramento. E quindi c'è possibilità di mettere nuove configurazioni che consentano sempre una maggiore tutela della privacy, la possibilità di accedere, di individuare gli accessi e di consentire solo a chi ha veramente interesse e diritto a conoscere certi dati ad accedere agli stessi. Il problema, secondo me, sono gli uomini, non sono macchine. Quello che manca, e ripeto, andando un pochino in giro, è innanzitutto la conoscenza degli strumenti, ma non conoscenza tecnica, la conoscenza da un punto di vista intellettuale. Cioè, cos'è da un punto di vista giuridico una firma digitale, cos'è dal punto di vista giuridico una PEC, quali sono le problematiche, per esempio, di produzione, e questo da parte degli operatori. Racconto un simpatico evento che mi è avvenuto pochi giorni fa. Ho un processo civile davanti a un giudice di Firenze dove c'è la sperimentazione. È un processo vecchio. Il magistrato chiede a me, al collega, di mandargli anche sia il cartaceo sia il telematico. Benissimo. Deposito il cartaceo della comparsa conclusionale e mando il telematico. Nella maniera banale che con la busta, eccetera. Passano alcune ore e non vedo perfezionarsi l'invio. A un certo punto telefono a chi mi fornisce gli strumenti telematici e dico: guarda, c'è un problema, qualcosa che non torna, perché ancora non mi è arrivata la prima, la seconda, la terza, la quarta ricevuta, non capisco. Dice: fai un refresh, e dal refresh vedo che tre ricevute mi sono arrivate, ne manca una. Manca quella della cancelleria, della lettura della cancelleria. Dico: ma hai sentito se c'erano problemi con gli invii? Magari questa cancelleria ha avuto problemi. Dice: ma guarda, mi risolvo, alzo il telefono, telefono in cancelleria, telefono e parlo con la persona addetta alle ricezioni. E tra l'altro vedo che mi compare che c'è appunto l'invio non è perfetto. Dico: guardi, sono l'avvocato di così, ha un mandato. Dice: ah sì, avvocato, ho visto, ho visto. Dico: ma c'è stato qualche problema? Dice: no, no, è arrivato, ma sono io che l'ho cestinato là. Certo, ci stiamo. Mia, si possono avere due originali. Lei ha già depositato il cartaceo. Perché ci deve essere il coso? Secondo me, ora, a parte, non ho saputo che dire. Ho detto grazie, ho detto ho capito. Però mi sembra paradigmatico del fatto che noi si parla di nuovi strumenti. Si parla di tutela della privacy, ma se non comprendiamo noi, e quindi non facciamo formazione per noi, formazione per i nostri collaboratori, e se non pretendiamo, scusatemi, la stessa formazione ad alto livello per i collaboratori del magistrato e i magistrati, il PCT non può andare avanti. O continuerà a essere un processo nel quale invece di vedere i fogli che volano per aria fisicamente, voleranno in altra maniera, cioè ci saranno passaggi. Cioè, già l'altro giorno un tecnico mi dice, appunto con il quale parlavo, ma la privacy, voi come la gestite? Dice: sì, mi ha fatto una bella storia. Dice poi sa, se c'è un magistrato che vuole far vedere il proprio fascicolo a un altro, lo mette in condivisione, gli fa vedere le cose, gli chiede scusa, cosa intende? Dice: se c'è necessità. Dico: ma non ci deve essere necessità. Cioè, puoi parlare della questione giuridica, ma la riservatezza, tutti quei bei principi fantastici che studiamo quando parliamo di privacy, dove vanno? Allora, ripeto, noi possiamo parlare di regole tecniche, possiamo parlare di strumenti, ma se non cambiamo l'approccio nostro prima di tutto e di chi ci sta intorno, di chi è chiamato a lavorare nel nostro beato mondo della giustizia e cambiamo e non cambiamo l'approccio con queste problematiche, secondo me faremo un fantastico buco nell'acqua e soprattutto da questo buco oltre l'acqua scorreranno i dati nostri, dei nostri clienti, delle controparti, eccetera. Grazie, spero di non avervi annoiato.